chiedere se c'è un eventuale studio sugli errori che vengono commessi in sede di esami, operatorio, eccetera, e se c'è un'incidenza anche di questi qua. Faccio il esempio concreto: l'anno scorso sono stato soggetto a oggetto di biopsia perché avevo dei problemi polmonari, eccetera, e mi hanno, non so se è stato un errore che sia, forato e veniva fuori sangue da tutte le parti, bocca, eccetera. Per chiudere il foro hanno dovuto fare un'operazione, aprirmi dalla vena, entrare dalla gamba, arrivare su, richiudere.
Un'analisi delle complicanze degli interventi esiste sicuramente, esistono tante analisi di questo tipo. È chiaro che le complicanze degli interventi andrebbero anche soppesate nel rischio, diciamo, nel beneficio-maleficio, no? Che c'è nelle prestazioni sanitarie, no? Per cui evidentemente, al di là di tutta la medicina, diciamo, legale e i rimborsi che oggi si sono scatenati, l'altro giorno in televisione mi è capitato di vedere uno spot pubblicitario della, com'è che si chiama quella che fa anche una cosa del Uno Mattina, faceva, eccetera, che consigliava a tutti, dice: avete avuto qualche incidente durante, ricordatevi che potete rivolgervi a un'agenzia per richiedere il rimborso. Allora, è verissimo che gli errori in medicina esistono gli errori, esiste il caso, esistono tutta una serie di eventi, esistono anche degli errori che spesso vengono compiuti in assoluta buona fede, cioè quando tu vai a pungere è chiaro che ti può capitare. Il problema è che oggi nessuno si accontenta più di sapere che l'errore poteva succedere, ma oggi in medicina l'errore non può succedere, non deve succedere, che invece fa parte delle regole del gioco.
Io ho accettato la riparazione senza nessuno.
Certo. Vabbè, tu sei stato bravo, però io conosco. Faccio un esempio, allora, i costi in sanità sono stati anche, adesso gli ospedali non sono più assicurati, no? Perché il costo dell'assicurazione ospedaliera era diventato tale da diventare insostenibile, per cui gli ospedali rimborsano in proprio se c'è qualche problema. Poi tutto questo rimborso dipende anche dalla entità ovviamente del danno e dipende anche dalla risonanza che c'è stato di quel danno o dal fatto di voler o non voler apparire e in qualche modo giustificare il danno. Ricordate che a Bologna qualche tempo fa ci fu una persona molto anziana e fuori di testa che d'inverno aprì la porta del quinto piano del Malpighi dove era alloggiato e uscì sulle scale di sicurezza e si allontanò. In teoria non lo trovarono, la porta si è richiusa alle sue spalle e lui è stato sulle scale d'inverno, era gennaio credo, con la neve, no? E lui ed è morto assiderato lì fuori e l'hanno trovato due o tre giorni dopo. Sapete quanto ha pagato il Sant'Orso per questa persona di 85 anni fuori di testa di rimborso alla famiglia? Non lo sapevo. 900.000 euro. Ma vi sembra possibile? Quanti vecchietti avete che mettereste fuori dalla finestra per 900.000 euro?
No, facciamolo subito.
No, cioè, lì è stata una transazione perché c'era una situazione politica che imponeva una transazione immediata. Perché l'assessore non si poteva esporre perché aveva già una serie di altre pendenze. Però ragazzi, adesso per carità, una vita, quanto costa la vita? Difficile dirlo, eh?
In Italia, perché?
Ma non solo in quel caso là.
Ma quanto costa la vita?
Tantenne po', secondo me.
Dovrei.
Il famoso detto, mi ricordo Cartabellotta, è una cosa che cita sempre, no? La vita non ha prezzo. Sì, però quanto mi costa? No?
Dimmi. Io volevo fare una domanda sul, ed è il problema del medico di base. Voglio dire, probabilmente anche una mancanza di fiducia, una difficoltà di raggiungimento del medico di base e di contatti ha portato anche a aumentare la autodiagnosi di prendere medicine, eccetera. Voglio dire, io credo che il problema sia molto importante, invece, non so, una volta nel paese, per una nostra esperienza, il medico, col medico in base, cioè ci si parlava sempre, ti veniva a trovare, e quindi era difficile che uno, anche se aveva un mal di testa, non andava a prendersi una medicina, glielo chiedeva lui, cioè c'era quindi un controllo. Questa è una. L'altra domanda è questa: abbiamo visto, cioè c'è stato un servizio su Report non tanto tempo fa, su un'organizzazione a un punto di vista computer, insomma, dell'organizzazione del servizio sanitario che o in certe nazioni o in certi stati americani, adesso non so bene, viene fatta, in cui in cui qualsiasi ospedale o situazione può raggiungere la tua cartella. E questo dicevano che attraverso degli studi eccetera dava dei risparmi enormi, anche perché attraverso di questo c'era anche la possibilità di fare delle diagnosi a casa, ovviamente con degli strumenti, certo non gli anziani molto anziani, insomma comunque c'erano proprio anche delle facilitazioni molto importanti anche da un punto di vista economico. Sai qualcosa?
Allora, io sono stato in settembre, no, in ottobre, in ottobre, sì, sono stato ad Arush, no? Perché sono professore dell'Università di Arush. Sono andato lì perché c'era un mio amico che conosco, Arush in Danimarca, è la seconda città della Danimarca, sul quello che loro chiamano Jutland, no? Cioè non le isole ma quel pezzo attaccato alla Germania, e mi faceva vedere il mio amico che lui spinge un pulsante, mette il nome nel computer e lui tira fuori dal computer tutte le diagnosi, tutti gli esami che ha fatto qualunque cittadino danese negli ultimi 20 anni. No, è chiaro che questo è un grande risparmio, perché se uno ha fatto un esame un mese prima, a me quante volte capita di vedere dei pazienti in ambulatorio che dico, beh allora ha fatto degli esami, ah sì, dico, ma me li fa vedere? Ah, ma non glieli ho mica portati, perché non sapevo mica dove li portare. No, dico, scusi, ma lei che cosa pensa di dover portare al medico? Non so, il giornale o che cosa pensava. Ma adesso, a parte quello, cioè non c'è la coscienza di poter avere tutti i risultati. Purtroppo la regionalizzazione del sistema sanitario fa sì che le regioni non si parlino più tra di loro. Prima. Che anche le ASL non si parlino più tra di loro. Per cui se io voglio vedere un esame di fatto a Rimini, non riesco a vederlo. Riesco a vederlo solo se il paziente ha fatto un esame al Sant'Orsola, neanche se l'ha fatto al Maggiore.
No? E
c'è il fascicolo, se il paziente mi viene col fascicolo sanitario elettronico. Ma se devo essere io a aprire il fascicolo sanitario elettronico, io non sono in grado di aprirlo, e se lo deve aprire il paziente, bisogna che lo faccia sedere, che lui mi apre il suo fascicolo sanitario, ci mette la password, hai capito? Io intanto vado a prendere il caffè, no? Cioè tutte queste cose con la legge sulla privacy sono diventate impossibili. Questa è un'idiozia drammatica. Perché è chiaro che io non è che mi diverto a vedere se Mario Chiaro ha fatto dei farmaci nell'ultima settimana. Io guardo se Mario Chiara ha fatto dei farmaci. Lì si tratta di avere un po' di buon senso, no? E lo faccio se ho ragione di intervenire sulla sanità di Mario Chiara. Però io potrei farlo sulla sanità di chiunque di voi soltanto per il gusto di andarci a guardare dentro. E allora diventa... Tu pensa che io posso farlo solo se Mario Chiara è a visita da me in quel momento. In presenza di Mario Chiara. Non lo posso fare guardando oggi se tre giorni fa Mario Chiara ha fatto un esame.
E casomai ti deve anche firmare l'autorizzazione alla privacy.
Certo. Oggi è diventato difficilissimo questo. Circa il primo punto, cioè il medico di medicina generale, è una figura cardinale nel sistema sanitario così come è strutturato. Purtroppo è stato largamente demotivato, e lì faccio un mea culpa, no? Perché è stato sicuramente colpa degli specialisti, perché è stato soverchiato da prescrizioni fatte dagli specialisti, per cui la gente poi andava dal medico di medicina generale a farsi trascrivere la prescrizione dello specialista. Oggi addirittura alcuni specialisti si sono presi in carico i pazienti direttamente e i medici di medicina generale sono stati ben lieti di sbolognarli. Io conosco dei medici di medicina generale bravissimi e estremamente sensibili che guardano e stanno cercando di riappropriarsi di una serie di competenze e di capacità. Lì purtroppo chi ha fatto la differenza è da un lato l'organizzazione, l'agenzia regionale, l'AIFA, l'agenzia italiana del farmaco, ha praticamente messo nelle mani degli specialisti alcuni farmaci e i medici di medicina generale non li possono usare, che può aver senso per alcune limitate porzioni di terapie particolari, ma nella stragrande maggioranza dei casi è una follia. Al tempo stesso c'è la drammatica contrapposizione con l'informazione spicciola che viene fuori da internet, no? Per cui il medico di medicina generale oggi si trova spesso blindato a fare delle prescrizioni al paziente che va da lui dicendo io voglio questo, voglio questo. Sembra quasi che sia diventato lui il prefarmacista, no? Che gli fa le prescrizioni. L'ultima cosa che forse andrebbe osservata è un mio vecchio cavallo di battaglia, che è la sindrome di Naaman. Ne avete mai sentito parlare?
Naaman in Siro?
Ve ne ho mai parlato qui a Sovere, no?
No,
vedi? La sindrome di Naaman. Io qualche circa 15 anni fa ho scritto un articolo con una mia collega di Torino invocando il fatto che il popolo italiano era diventato succube della sindrome di Naaman. Allora, voi ricordate bene la storia di Naaman in Siro? Immagino di sì. Tu non la ricordi?
Alcuni no, altri sì.
Allora, la storia di Naaman in Siro è questa. Naaman è un vecchio, è un alto dignitario del re di Siria che impara che è malato di lebbra, no? E viene a sapere che c'è in terra di Israele un profeta che si chiama Eliseo che forse è in grado di guarirlo, no? Allora cosa fa Naaman? Carica i dromedari, i camelli di preti e di regali e va con tutta la sua corte da Naaman, da Eliseo, perché vuole chiedere la guarigione dalla lebbra, no? E quando arriva da Eliseo, Eliseo bussa alla porta di Eliseo, Eliseo non lo va nemmeno a trovare, a incontrare, ma gli manda il servo. E questo servo, il Naaman dice che è lì per farsi guarire dalla lebbra, e il servo gli dice, va a dirlo a Eliseo, Eliseo gli dice, digli che si lavi 7 volte nel Giordano e sarà guarito dalla lebbra. Allora Naaman si infuria, dice, ma scusa, hanno fatto tanti chilometri, tante miglia, tanti cammelli, eccetera, sono arrivato fin qua per andare, per sentirmi dire che devo lavarmi nel fiume Giordano, ma dei fiumi li abbiamo anche in Siria, non c'era bisogno che arrivasse fin qua. E torna e fa per tornare indietro. Poi il suo servo, che invece più intelligente, dice, ma scusami, siamo arrivati fin qua, ma quanto ti costa bagnarti 7 volte nel Giordano a vedere se poi ti passa la lebbra? Fatto sta che Naaman si bagna 7 volte nel Giordano, guarisce dalla lebbra, poi c'è tutta una storia, vabbè, questa la saltiamo, no? E guarisce dalla lebbra. Allora, la sindrome di Naaman è questa, che il paziente tipo oggi va dal medico convinto che gli faccia, che gli dia qualcosa di straordinario, no?
Risolutivo,
che faccia una specie di magia, che gli dia una pillola straordinaria, la pillola della salute, la pillola dell'eterna giovinezza, eccetera, no? E se il medico non gliela dà, si arrabbia, come ha fatto Naaman. Se il medico invece gli comincia a dire, ma guarda che invece devi fare delle cose banali, devi mangiare di meno, muoverti di più, fare ginnastica la mattina, fare questo, fare quest'altro, il paziente dice, ma queste cose le so, non importa che vada dal medico per farmele dire, io voglio guarire, voglio il farmaco. Per cui la medicina italiana è diventata totalmente farmacocentrica, no? Questo è il primo aspetto però della sindrome di Naaman, perché c'è un altro aspetto della sindrome di Naaman che riguarda il medico. Perché? Perché il medico a cui viene insegnato dall'università una medicina farmacocentrica, anche lui è partecipe di questo errore e continua a prescrivere e deve sempre cercare di prescrivere qualcosa di nuovo, anche se è uguale a quello che ha già prescritto il suo collega prima, però deve dargli un nome diverso, per cui si moltiplicano i farmaci simili, eccetera, perché in questo modo lui riesce a mantenere una posizione di privilegio sul paziente, perché viene riconosciuto come un luminare, no? Soprattutto il medico privato, no? Il medico illustre, no? A me è capitato, siccome io non faccio attività libero professionale, no? Faccio solo attività divisionale, per cui a me è capitato un paziente in attività divisionale che mi ha detto, bene, ma lei pensa che debba tornare per una visita specialistica da lei, così poi mi prescrive qualcosa, no? No, ma va a cagare, proprio, scusami. Oppure che lei pensa che sia il caso che vada da qualcun altro, perché questa è la visita della mutua, invece io vorrei una visita privata. Vabbè, io faccio le visite le faccio così, c'è poco da fare. Per cui anche il medico, pur di mantenere questo concetto, diciamo, di definizione dei percorsi, si adegua molto a questa sindrome di Naaman. E il terzo, che si adegua ancora di più, è il servizio sanitario. Perché se io vado dal mio direttore generale a chiedere una stanza dove fare educazione terapeutica, mi ride dietro. Perché? Perché l'educazione terapeutica, che non so se lo sapete, è rimborsata dal sistema sanitario 1,50 euro. 1,50 euro, meno di un caffè, hai capito? Se io invece vado dal direttore sanitario a chiedere una PET TAC veloce di l'ultima generazione, che costa 1 miliardo, no? Può anche darsi che me la compri, perché poi fai i conti, come faceva il mio collega di Catania, che allora ogni paziente che viene la regione mi rimborsa tal. Questo è il terzo aspetto della sindrome di Naaman. Però ha avuto un certo successo questa definizione della sindrome di Naaman. Dimmi.
Avevo un paio di domande. Il primo, abbiamo visto che ci sono tanti costi, tante spese, insomma, che la sanità è un'azienda di... Volevo capire se secondo la legge italiana la sanità italiana può anche guadagnare da quello che... suo lavoro. Cioè, faccio un esempio che magari mi spiego meglio. Uno Stato ha la possibilità di avere un farmaco a un prezzo basso in un determinato momento, per un motivo economico, e poi dopo lo rivende agli altri. Per esempio, abbiamo questo test per il diabete di cui lei parlava, magari un altro Stato è costretto a comprarlo a 2 euro, storico, e gli italiani che lo comprano a 10 centesimi e lo rivendono a 50 centesimi. Quindi c'è anche questo tipo di attività commerciale
non finisci pure, scusa.
Vabbè, l'altra domanda riguardava poi quello che è l'alimentazione,
insomma. Allora parliamo di questa prima. Non esiste la possibilità che un servizio sanitario pubblico possa guadagnare, no? Esiste una possibilità che un servizio all'interno del servizio sanitario pubblico ci siano delle regioni che guadagnano o che si fanno pagare delle prestazioni da altre regioni, no? Per dire, il turismo sanitario purtroppo è stato ed è ancora una realtà. Molte persone vengono a curarsi a Bologna o vanno in Lombardia, eccetera, eccetera, dal sud. E allora come viene perequato tutto questo? Che, per dire, se una persona viene al Sant'Orsola a farsi curare dalla campagna, dall'azienda sanitaria locale di Napoli, faccio un esempio, no? Il costo di quella prestazione che viene fatta viene imputato all'azienda sanitaria di Napoli e parte una parcella dalla parte dell'azienda sanitaria Sant'Orsola o dall'azienda Ausl di Bologna, a seconda se sia il Sant'Orsola maggiore, nei confronti dell'azienda ASL di Napoli, la quale dovrebbe pagare. In realtà questi pagamenti crociati sono molto difficili da essere, diciamo, onorati, e per cui però in teoria è così, così come se un cittadino del Marocco viene in Italia, noi potremmo imputargli quella spesa. Non è facilissimo, devono esistere delle convenzioni su questo, ma non certamente con delle cose spicciole e soprattutto con delle cose che l'azienda ha acquisito, ma non sono di sua proprietà. Cioè l'azienda acquisisce in quel caso il prodotto per il diabete a un prezzo inferiore dall'azienda che lo produce e dopo non lo può rivendere ad un altro paese, hai capito? Sì. Non lo può rivendere.
Cioè non lo può perché la legge italiana...
Perché la legge lo proibisce.
Perché la vista commerciale ce la ci potrebbe fare.
Sì, però tieni presente che questa, tra l'altro è sorto questo problema, perché in Italia i prezzi dei farmaci sono più bassi rispetto ai prezzi in altri paesi europei.
No, penso magari altri stati che non hanno i soldi per comprare.
No, di solito sono invece altri stati più ricchi e c'è un commercio parallelo di contrabbando, per cui il farmaco viene comprato in Italia, poi viene trasferito in un altro paese e rivenduto in un altro paese da parte di contrabbandieri, però sostanzialmente, no? Cioè da parte di farmacisti senza scrupolo, insomma.
Cioè, è possibile, ma la legge dovrebbe...
Sì, ma poi non ha molto senso. Il servizio sanitario non può essere un'azienda commerciale che guadagna, hai capito? Un sistema sanitario come massimo si può far pagare,
cioè deve liberare i costi e i benefici di un'azienda, però non può
guadagnare. No, ma non sarà mai inattivo, certo. Hai capito? Soltanto un'azienda sanitaria privata o un IRCCS potrebbe fare un progetto di questo genere. Quel farmaco di cui parlavo, ad esempio, viene prodotto, viene ingegnerizzato a Milano, dall'Istituto San Raffaele, no? Che se lo fa pagare a Bologna, da Bologna. È chiaro che quello è un guadagno per il sistema San Raffaele.
Chi lo produce su larga scala è sempre il sistema sanitario?
No, è un sistema privato.
No, poi mi era anche capitato circa un mesetto fa di sentire questa notizia del giornale che l'Italia aveva comprato, tra virgolette, su TG1, insomma, l'Italia aveva comprato pochi vaccini per quelli, insomma, gli altri influenzali, ma davano questa notizia. Allora mi chiedevo, ma se uno stato con poca popolazione ne compra tanti, poi dopo se gli altri hanno bisogno di un po' di vendere, non lo so, o tornano al...
No, è impossibile fare una cosa così. Tenete presente, una delle grandi cose che ha fatto il sistema sanitario in questi anni, e questo veramente bisogna dargliene atto, ha fatto una campagna per debellare la epatite C, e questa è stata un grande fiore all'occhiello dell'Italia. Hanno fatto dei milioni di trattamenti dell'epatite C, che oggi è sconfitta, perché i nuovi farmaci permettono, anche lì, acquisiti a prezzi sempre inferiori, perché c'erano state fatte delle convenzioni in maniera importante con le aziende.
Ma è vero che potete andare si può andare a Sant'Urso in farmacia a comprare delle medicine? Da noi è possibile.
Dunque, non
Lombardia non permette.
La Lombardia ha sempre fatto l'erogazione in nome per conto, cosiddetta, no? Per cui
ti danno uscendo, ti danno farmaci, i farmaci che stai prendendo per 3 giorni, in modo che tu riesca ad andare dal tuo medico di base a farti fare la ricetta.
E poi vai nelle farmacie periferiche, però alcuni farmaci, anche in Lombardia, sono ceduti dalla farmacia periferica in nome per conto. Cosa vuol dire? Vuol dire che la farmacia non li acquisisce direttamente, ma le vengono fornite dal sistema farmaceutico regionale pubblico, e loro sono soltanto dei dispensatori. Da noi non c'è questa modalità. Per alcuni farmaci bisogna andarli a prendere direttamente alla farmacia ospedaliera, cioè non è stata data la dispensazione in nome per conto. Perché lì si apre un capitolo ancora più grosso. Quanto costa il fatto che il farmacista si dal banco va dietro, prende una scatoletta e te la dà? Perché? Perché tieni presente che il costo del farmaco, il costo di questa operazione, può essere pagato o a prestazione, quindi a scatoletta, o a percentuale della fustella. E lì si aprono delle controversie infinite, perché se lo dai a percentuale di fronte a un farmaco che costa 10.000 euro, c'è il rischio che il farmacista, per fare questa operazione, che prende magari il 2%, sono sempre 200 euro per allungare la mano e dartelo, diventa allucinante. Se il farmaco costa 2 euro e il farmacista prende 2 euro per ogni volta che fa così, è altrettanto assurdo, no? Per cui non, è una cosa dalla quale non si riesce a uscire. Per cui di fatto l'Emilia Romagna ha fatto la politica di fare la distribuzione diretta.
Per esempio nella mia casa di riposo, dove ero nel consiglio d'amministrazione, ha dimezzato le spese farmacologiche assumendo una farmacista che controlla in tutti i reparti della casa di riposo le giacenze, quanti te ne do, perché li vuoi, cioè facendo un controllo, perché sparivano medicinali a go-go.
Ah, questo sai, questo è un furto. Poi adesso, per carità, io mi sono trovato in una situazione particolare, no? Perché quando Giacomo si è fatto male, quindi 3 anni fa, sono andato giù da lui e io prendo il Coumadin, no? E per una serie di ragioni, la mia insipienza, in aeroporto ho tirato fuori il borsellino in cui tengo le monete e in cui tengo anche i farmaci, e per passare sotto allo scanner l'avevo messo in una vasca e mi sono, questo era nero, la vasca era nera, mi sono dimenticato di prenderlo su ed è rimasto lì, per cui mi sono trovato ad Abu Dhabi senza il Kumadi. Oh, non c'è stato verso per averlo, non c'è stato verso per averlo. Ho fatto di tutto, ho provato a chiederlo, mi sono qualificato, sono un medico. In ospedale niente, hanno tutto tracciato, per cui hanno 50 compressi di Coumadin e non potevano giustificare che ne mancassero, che ce ne fossero solo 49. Per averlo dalla dispensazione della farmacia dovevo fare il tempo di protrombina, documentare che avevo il codice, la genetica della. Insomma, ragazzi.
Non hai pensato che
poi hai detto che okay, andiamo avanti così.
Andiamo avanti così, andiamo a correre, cerchiamo di mantenerci attivi.
Su questo tipo di giustizia mi chiedo come si faccia a livello di certi uffici internazionali. Per esempio, i paesi che fanno parte dell'ONU devono tra di loro rappresentanti di questi paesi. Ma gli uni sono in una certa condizione e gli altri rispetto alla sanità. Però, no? Cioè, a cosa serve l'ONU? Quando ci sono delle persone condannate a morte presenti lì. No? E la stessa cosa io l'avverto per la morale della Chiesa, certamente, perché con la paura che hanno che serve l'eutanasia, ti obbligano a fare 100.000 robe per resistere. Però i nostri fratelli, è vero, muoiono di morbillo 4.000 km qui sotto e noi non abbiamo nessun problema. Non potrei io dire che io rinuncio a una super terapia per condividerne con altri 10, una più modesta, so. Cioè ci sono delle ingiustizie, e questa della sanità evidentemente mi sembra proprio una parte, che sono accettate tranquillamente, ma come si fa, no? E quindi mi chiedevo se in un posto come l'ONU non ci sia mai stato nessuno che ha alzato la mano una volta per dire ma come si crepa lì?
Sì, non so se sia peggio questa o quella.
Che ha detto Giovanni adesso, volevo dire, tu più volte ci hai fatto vedere degli schemi, delle statistiche dei paesi OCSE, magari se dopo ci spieghi cosa vuol dire far parte dell'OCSE rispetto a tutti i paesi del mondo, tipo l'ONU. E poi l'altra cosa, se un po' può rimediare a questo, diciamo, deficit della coscienza, il fatto che a ogni prestazione venga comunicata la spesa. Tipo, un paziente torna a casa da Sant'Orsola avendo fatto il trapianto di fegato. E insieme con la cartella clinica, questa cosa è costata al Sistema Sanitario Nazionale 2 milioni di euro. E che il paziente lo sappia, non perché debba, però credo che cresca una coscienza nella gente, ma non solo per i trapianti, anche per un banale ricovero di una settimana perché hai fatto i calcoli. Rendersi conto, e credo che aiuti per la sostenibilità del sistema, che i cittadini sappiano il peso delle cose.
Allora, ti rispondo prima su questa perché è uno dei miei cavalli di battaglia. Cioè, io ho sempre pensato che fosse giustissimo comunicare il costo delle malattie, perché trattando di una malattia come il diabete, in cui le persone hanno la garanzia di avere sempre tutto gratis, no? Spesso perdono il filo di quello che costa tutto questo. Allora, qualcosa si è fatto in questo senso. Se a voi è capitato di guardare la vostra denuncia dei redditi precompilata, nella denuncia dei redditi precompilata, accanto alle tasse che avete pagato, è scritto quella quota di tasse, quanto è andato in sanità, quanto è andato in questo, quanto è andato in quell'altro. Ma questo è fatto un conto medio, mentre anch'io sostengo che sarebbe molto più importante e sarebbe fattibile da un sistema sanitario che avesse accesso ai dati locali, perché io so perfettamente, l'azienda sanitaria di Bologna sa perfettamente quanto è costato Giulio alla sanità nel 2017 sulla base dei ricoveri, dei farmaci che ha ritirato, delle visite che ha fatto, no? E quindi sarebbe fattibilissimo. Il problema è che non abbiamo la centralizzazione di questi dati, per cui alcune regioni potrebbero farle e altre no, e sarebbe invece fondamentale.
Però per esempio nell'ultima, adesso, a proposito di questo discorso qua, la fattura sua che ha fatto la risonanza magnetica costata 50 euro, non lo so, insomma, continui, però c'era scritto invece il costo di questa cosa, era, c'erano due costi, uno 300, 400 euro di qualche cosa, ma insomma alla fine erano circa 700 euro. Ma c'era scritto, per me è sembrato una cosa, non so se è una cosa che fanno tutti.
No. Non la fanno tutti, in Lombardia forse si fa, ma in Italia.
Ma questa è perché sono andata a farla in nel Servizio Sanitario Nazionale, l'appuntamento era a maggio. E io avevo bisogno della risonanza per il 1° gennaio, sono dovuta andare in una clinica convenzionata a Bari.
Però sei andata comunque in convenzione, quindi tu alla fine hai pagato 50 euro. No? Benissimo, a me questa cosa piace molto che venga esplicitato. A me questa cosa piace molto che venga esplicitato. Perché il fatto che le persone, per dire, a me capita spesso, no, che ci sono alcune prestazioni che anche nel diabete non sono esenti, no? E i pazienti si inferociscono. Dice, ma come? Io ho il diabete, ma perché devo pagare? Perché insomma c'è questa cosa qui, non è prevista in convenzione. Poi pagherai il ticket, non devi mica pagarla tutta, perché sei comunque un cittadino italiano e quindi questa cosa qui però è soggetta a ticket. Ah, ma no, ma io non la voglio pagare perché io... Cioè, quando le persone si abituano ad avere tutto gratis, diventa difficilissimo far pagare loro qualcosa. Difficilissimo. E invece il concetto di che la gente impari quanto costa di fatto al sistema sanitario tutto quello che viene loro fornito, sarebbe una cosa secondo me molto positiva, straordinariamente positiva.
Come per dire il discorso anche del dentista, cioè tutto quello che fa lì parte, vuol dire, diventa, non so se è una leo o cioè non lo sarà, però c'è. Cioè, però sicuramente per molte persone è una qualità di vita migliore che non se la possono permettere. Ecco. Lì, io non so se esistono dei casi in cui...
Esistono dei dentisti all'interno del sistema sanitario. Beh, c'era Mario, no? Il nostro amico Mario che lavorava all'ASL, ma loro chi vedevano? Vedevano i casi...
Più. Dipende da l'ISA, se no non puoi andare.
Certo. Che poi credo che l'abbiano largamente smantellato il servizio, purtroppo.
Beh, ormai hanno smantellato quasi tutta la prevenzione. Cioè adesso niente mammografia se hai più di 18 anni.
Ma anche lì, scusami, niente mammografia se hai più di 18 anni perché? Perché è dimostrato che forse non serve più, non è più costo efficace, capito? Anche lo screening per i tumori del colon, che pure è una delle cose fondamentali, quando uno compie 70 anni mi sembra smettono di farlo. Poi non è mica detto che tu non gli possa venire il tumore del colon, però ci sono dei limiti, ci sono alcuni farmaci ad esempio che hanno una prescrivibilità fino a una certa età, e poi questo più che altro per il fatto che non sono mai stati testati con soggetti più anziani. C'è l'esempio di come si chiama quel calciatore inglese famoso, no, il calciatore inglese, quello matto, dai, quel genio del gol, No, parliamo degli anni, Best.
Best, sì, grande Best.
Avete mai, non so se lo sapete la storia di Best. Best era il calciatore più sregolato del mondo, no? Ed era un alcolista sostanzialmente, no? Per cui a un certo punto fece un'insufficienza epatica da cirrosi terminale, aveva già smesso di giocare. E secondo la legge inglese aveva le condizioni per essere trapiantato, ma non poteva essere trapiantato perché era una cirrosi alcolica, no? Per cui si aprì un dibattito in Inghilterra feroce: salviamo Best o non lo salviamo? Perché era fuori da ogni criterio di trapiantabilità per l'alcol, ma era trapiantabile in funzione del grado di severità di malattia. Ci sono stati dei favorevoli e contrari. Perché non lo si voleva trapiantare? Mica perché venga ritenuto che gli alcolisti non debbano essere trapiantati perché peggio per loro, perché se la son voluta. Non era questo il concetto. Ma è il concetto che quando tu trapianti uno, dai il fegato a uno e non lo dai a un altro, no? Allora, se lo dai a un alcolista, ci sono 90% su 100 che riprende a bere e dopo se lo scassa di nuovo. E quel poveretto invece, che aveva magari un'epatite C e che poteva essere salvato dal trapianto e che non l'avrebbe più avuta, moriva perché non gli avevano dato il fegato. Insomma, alla fine hanno dato il fegato a Best.
No,
alla fine, perché con la pressione, no, perché c'è una pressione. Voi non avete idea dei media, ma Best, gloria nazionale, non gli diamo un fegato. Cioè, è successo nel finimondo, no? Alla fine hanno dato il fegato a Best, non l'hanno dato a un altro che sarà morto magari, non lo so. Il fegato Best se l'è preso, ha continuato a bere, dopo un anno era già da ritrapiantare perché aveva già scassato il fegato che gli avevano dato e non gliel'hanno più ridato, giustamente. Ma in Inghilterra quelli che avevano più di 70 anni fino a qualche anno fa non gli facevano il bypass, perché dicevano: tu la vita l'hai avuta, basta, no? Per certi aspetti è quello che è successo un po' anche a Bologna, scusate se faccio degli esempi molto con nomi e cognomi, ma anche il rettore dell'Università di Bologna era fuori dalla candidabilità per i trapianti, eh? Quindi non è solo Best. No, lui poveretto aveva tutta un'altra cosa, no? Ma questo spesso non viene fatto, non viene dato il fegato a persone di un certo tipo, non perché uno si piglia, perché si è visto che i risultati sono pessimi. Allora è un pochino la situazione della chirurgia di guerra, no? In chirurgia di guerra, quando tu io non l'ho vissuta ovviamente, ma ho sempre sentito dire che il chirurgo di guerra guardava, c'erano 5 pazienti che bisognava trattare, quelli che stavano già morendo li lasciava morire e trattava quelli che poteva salvare.
Anche nei casi di emergenza,
ma è giusto che si faccia così.
Giulio, ma tu, la tua analisi a livello di progettualità politica futura, anche, hai messo l'accento su due aspetti, mi sembra importante, volevo verificare se era così, anche sentire gli amici. E il primo, l'aspetto educativo ed autoeducativo di tutte le funzioni, la dieta, il medico, e poi anche di un'autoeducazione della popolazione, e dall'altra parte un lavoro su quello che ormai è diventato una follia, e cioè che tutti i bisogni sono diritti, e che in sanità diventano veramente, penso per voi medici, il dramma più grande, che poi porta appunto a quei 900.000 per il vecchio tumore, eccetera, eccetera. Cioè, c'è nella nostra cultura ormai, dopo l'illuminismo, secondo me, di un salto di qualità, il valore dell'individuo e della soggettività, ma non dentro un contesto comunitario, e quindi ogni bisogno è un diritto, ogni bisogno che diventa un diritto, questo sistema regge fino a quando può.
Sì, beh, sai, questo dipende anche dal fatto che esiste comunque una gran cassa pubblicitaria che sono i media, no? Nei quali tutti i politici si vogliono fare belli, per cui Bologna fatti nella notte 8 trapianti da un'equipe, 2 equipe, fatto il primo trapianto di mano, fatto il primo trapianto di faccia, il primo trapianto di questo, il primo trapianto. Per cui di fatto sta emergendo questo concetto che l'individuo è, che qualunque cosa si può fare, che qualunque cosa si può fare. Invece ci sono delle cose che forse non vengono ancora bene e che vanno considerate, e al tempo stesso ci sono delle costo-opportunità a cui bisognerebbe far fronte, perché purtroppo o per fortuna le possibilità di finanziare tutte queste cose sono limitate, ma sarebbero limitate comunque, perché anche in America, dove vi ho fatto vedere il fatto che la spesa sanitaria è quasi il 20% del PIL, di fatto questo 20% del PIL è un 10% di spesa sanitaria privata, che riguarda quel X% della popolazione che se la può permettere. Allora, è meglio così o è meglio cercare di mantenere un sistema sanitario più equo? Scusami Francesco, tu però mi avevi chiesto un'altra cosa che non mi ricordo più. Ah, l'OCSE. L'OCSE è l'organizzazione dei paesi della cooperazione, no? E sono paesi che in qualche modo non sono solo europei, ma sono paesi più industrializzati, se vogliamo. Se volete vi tiro fuori, basta guardarle su internet. Ci guardavo ieri sera proprio prevedendo una domanda di Giovanni per la Repubblica del Congo, no? Guardavo qual era il costo sanitario pro capite in tutti i paesi del mondo e si tira fuori budget sanitario, health care budget world eccetera.
Dal punto di vista anche ecclesiale c'è una certa immaturità ancora, perché alla fine si cade facilmente, come accennavamo prima, nell'accanimento terapeutico senza nessun limite, anche di civiltà, di cultura e anche di carità, appunto, perché appunto questa cosa del Congo era che ti diceva che non so, 10 trapianti fatti a Bologna erano il PIL del Congo. Allora dicevo, capitasse a me, io non lo faccio fare, quindi mandiamo in Congo. Noi cristiani dico, ma non stiamo pensando che è la porta del paradiso, no?
E questa è la cosa che mi colpisce di più. Perché in effetti basta pensarci un attimo, no? Io mi ricordo che sono stato allevato in una cultura in cui una delle grandi giaculatorie era dalla morte improvvisa libera mio signore, no? E adesso invece tutti basta che venga in fretta un colpettino ci farei la firma.
Al nostro subitano libera il nostro.
Sì.
Perché cioè l'affronti, ci entri dentro, invece vogliono morire subito.
Diretti.